Buongiorno a tutti da Francesco Nano, ciao a tutti, bentornati in Scuola Suono Summer Productive 2013. Abbiamo una nuova intervista, un nuovo ospite che ringraziamo di tutto cuore per essere con noi per parlare di buona produzione e di buon audio professionale. Ecco che vi presento con grande piacere Federico Pelle. Ciao Federico.
Ciao, ciao Francesco e benvenuti a tutti e grazie dell'invito.
Grazie a te della risposta. Come si può intuire dalle immagini dietro di te, sei un fonico.
Sì, così dicono, almeno la maggior parte delle persone sostiene questo. Ancora non ho avuto modo di contrarre l'opinione diffusa.
Beh, più che fonico ormai sei un produttore, dai, diciamocela tutta, sei un sound engineer e un produttore.
Ma sì, mi ha divertito questa congettura in effetti giusta del produttore 3.0, insomma, che equivale a essere produttore dei giorni nostri fondamentalmente.
Sì, era un modo rapido per esprimere in valore numerico, diciamo, il nuovo tipo di approccio, ecco.
Ma perché bisogna farsi in tre rispetto a una volta in cui c'erano le figure più definite, oggi bisogna un po' dividere, ecco questo, dividersi.
Dividersi in tre, farsi in tre, insomma. E questo sarà argomento specifico della nostra chiacchierata, infatti oggi parleremo di alcuni aspetti tecnici che sono il live recording, quindi l'evoluzione del recording, e parleremo del nuovo ruolo del produttore discografico ai giorni nostri. Ci sono alcune cose tra queste che manterremo riservate ai nostri allievi, quindi agli allievi di Recording Turbo System. Se non sei ancora iscritto puoi iscriverti in questo momento www.recordingturbosystem.it e potrai seguire questa intervista in maniera integrale e anche tutte le altre del nostro ciclo Summer Productive. Detto questo, Federico, io ti inviterei a raccontarci un po' qual è stato, per sommi capi, la tua esperienza musicale, dove sei arrivato adesso, che cosa fai. Diamo subito il tuo sito, che è federicopelle.com. Non so se vuoi dare altri link relativi al tuo studio.
Ma fondamentalmente gira tutto intorno alla pagina Facebook ormai, okay, dello studio, che è Basement Record, e poi c'è un richiamo al sito che non è aggiornato perché non ho assolutamente tempo di farlo, e quindi ormai mi sono abituato a lavorare fondamentalmente con Facebook, che è aperto, posso dire, sempre, tutte le ore in cui io sono in studio, che corrispondono alla stragrande maggioranza delle ore del giorno.
Quindi e tu della... anziché lavorare praticamente stai su Facebook, alla fine.
Io sono l'esempio di come stando su Facebook si possa lavorare.
L'esempio
arrivano... La cosa bella è che arrivano richieste da tutto il mondo, o arrivano lavori da tutto il mondo, e grazie alle foto e al fatto che condivido la mia esperienza sempre e comunque, perché per me è la parola d'ordine condivisione, cioè questo non è un luogo segreto in cui io so delle cose che tu non devi sapere, ecco, anche questo credo sia un'evoluzione della nostra figura. Beh, ai giorni
ci sono
nostri.
Alcuni dei miei ospiti che mi hanno detto che sì, partecipano alla nostra intervista, non dirò chi sono, però non hanno voglia di svelare i trucchi del mestiere, sinceramente.
Non lo so, questo per me oggi è parossistico, è fuori dal tempo. È una cosa che non esiste più, tant'è che se noti viene monetizzata un po' da tutti, dai vari grandi fonici americani piuttosto che inglesi, fanno dei webinar, dei seminari web, dei seminari delle lezioni, tendono insomma a monetizzare questa esperienza che hanno, perché si sono resi conto che è un mondo che è crollato fondamentalmente.
Certo. Ok, quindi tra l'altro è anche quello che facciamo noi. Non so se per caso sei riuscito a entrare, ad accedere nella nostra scuola, a darci un'occhiata, ti abbiamo aperto l'accesso.
Assolutamente sì, e ho anche scaricato senza diffondere il materiale o dare cause legali. Ho scaricato le lezioni relative al registratore multitraccia, perché poi sono argomenti che tratto anche nei miei corsi o nelle varie docenze che tengo, insomma, durante l'anno. E quindi mi interessava vedere anche un tipo di approccio diverso, come procede.
Sì, in realtà diciamo la parte penalizzante di tutto questo è che hai scaricato diciamo, la prima lezione, che è stata proprio la prima lezione che ho registrato io, quindi ci trovi un po' tutta l'inesperienza, gli errori. Però a mano nel percorso, se poi tu sei andato a vedere anche un po' gli altri argomenti, qualche anteprima, si è sviluppata molto la nostra scuola anche attorno ad altri professionisti, molto più bravi di me, tra l'altro, gente veramente di esperienza, per cui le lezioni anche successive sono interessanti, insomma. Se avrai piacere, un feedback lo accettiamo volentieri e qualche consiglio ancora meglio.
Beh, immagino anche perché io ne avevo sentito parlare, ho indirizzato un mio amico che è diventato vostro utente, adesso ne ho indirizzati un altro paio perché nel frattempo mi hanno chiesto delle informazioni tramite Facebook e mi sembra un ottimo modo, ecco, per un approccio corretto, perché questo spesso è il problema. Il problema è di approccio, è un discorso molto ampio che riguarda proprio anche l'evoluzione del concetto di studio di registrazione oggi, per questo parlavo anche di una certa estetica dello studio, cioè che
Adesso
cosa si.
ci arriviamo, infatti. Beh, intanto grazie per le segnalazioni, mi farai sapere chi sono, così dopo ti giro una commissione,
Allora,
ovviamente.
è giusto modo per non dire chi sono, così non c'è commissione.
Sto scherzando, ovviamente. No, allora dai, Federico, raccontaci un po' di te, raccontaci un po' della tua storia, di come sei nato e cresciuto come professionista, di dove sei arrivato oggi. Ci farebbe molto piacere seguirti in questa tua evoluzione.
Ma la prima cosa è che penso che io non sono arrivato da nessuna parte, che sto andando, ecco, penso che questo tipo di cammino sia comunque un'evoluzione. Non c'è una meta, non c'è un traguardo per cui se ho l'SSL io sono arrivato, mentre uno a casa che non ce l'ha non è arrivato, ecco, questo ci tengo a precisarlo. La mia esperienza nasce fin da bambino. Io a 4 anni ho iniziato a suonare il mandolino, spinto dal nonno, e di seguito il pianoforte, e negli anni del Commodore 64 io avevo già collegato una piccola tastiera via MIDI al Commodore 64 e facevo musica, insomma, con il computer all'età di 10-11 anni, quegli anni. E quindi nasce da molto lontano. Poi fondamentalmente ho avuto un distacco dalla musica. È un distacco piuttosto netto perché ho fatto delle altre cose e c'è stato un riavvicinamento negli anni universitari in cui grazie a un amico americano che faceva recording, per cui aveva un sistema Darwin della EMU, se non ricordo male, che permetteva di registrare 8 tracce in hard disk, quindi una cosa che era avanzatissima per quell'epoca. Con una tastiera elettronica, una Korg, un sintetizzatore, realizzava le sue canzoni, le sue basi, insomma, la sua musica. Questa cosa mi ha colpito molto e diciamo che da lì, poco per volta, da una tastiera è nato uno studio di registrazione in casa. Quindi io avevo in camera mia un mixer, che era grande quanto un letto, avevo trovato un Soundcraft, serie 200. In un negozio della zona, lo avevo sistemato, quindi era già, come dire, era come se tutto questo mondo in cui vivo oggi fosse già molto evidente. E nel giro di poco tempo mi sono trovato ad avere uno studio di registrazione al posto della camera da letto, con tutto, proprio luci, faretti, rack, mobili, e nell'angolo c'era il letto, l'armadio era fuori dalla stanza. E da lì sono arrivate, diciamo, le prime occasioni. Nel 1999 ho partecipato in veste di autore e arrangiatore di un brano al Festival di Napoli. All'epoca era presentato da Gigi Sabani, dal povero Sabani. E di lì sono arrivate poi alcune occasioni. Ho iniziato a lavorare in uno studio. Pubblicitario, cioè uno studio, uno di quegli studi di registrazione che fanno solamente speakeraggi pubblicitari, e da lì è iniziato il mio percorso al basement, nel senso che ho messo via i soldi che mi sono serviti per sistemare quella che era la cantina di casa. Fortunatamente una cantina abbastanza grande, perché si parla di circa 60 metri quadrati, per accogliere comunque un'attività, insomma, nel bene o nel male. E quindi ho iniziato con 2 due sale, cioè l'evoluzione di quello che avevo in camera fondamentalmente. Sono passato da un unico ambiente a due ambienti separati. E poi è arrivato il terzo, poi è arrivato il quarto, perché il lavoro negli anni è cresciuto. E la svolta, diciamo così, può essere quella del 2003, quando arriva una telefonata dagli Stati Uniti, perché mio fratello vive e lavora negli Stati Uniti, a New York, come coreografo. Mi chiede di scrivere le musiche per il suo primo spettacolo americano. Non ero il solo, nel senso che in qualità di direttore artistico, nel qualità di coreografo della compagnia, doveva sottoporre alla direzione artistica determinati soggetti. C'erano altri compositori, c'erano altri progetti, c'era Philip Glass, il grande compositore americano, che diciamo era al top delle preferenze della direzione artistica. Io in quel momento smisi la mia vita per 15 giorni, mi rinchiusi in studio a scrivere e ne uscì il nostro primo spettacolo, insomma, forti di sicuro anche del fatto che due fratelli a New York erano un argomento interessante sia per l'America che incarnava in questa storia il sogno americano, cioè tutti possono effettivamente avere una possibilità, sia per l'Italia, perché comunque sia ti puoi immaginare come l'eco dei due fratelli che da Vicenza prendono e vanno all'arrembaggio a New York sia molto forte come cosa. Questo spettacolo arrivò anche in Italia
Ma
in due
quindi non ho
date.
capito, tu hai scritto lo spettacolo proprio?
Io ho scritto le musiche dello
Ah,
spettacolo,
ok.
che si intitola Solitude, fa parte adesso del repertorio della compagnia, la compagnia New York Theatre Ballet, e insomma fu un'esperienza di sicuro che cambiò le cose, perché intanto diede a me molta visibilità qui, oltre a quella che ho avuto anche là. E poi in Italia abbiamo questa cosa per cui se qualcuno arriva dall'esterno sembra che valga di più che il contrario, ecco, un po'.
Sì, Nemo profeta in patria.
Sì, esatto, infatti è sempre così. Quindi quell'esperienza, insomma, cambiò la mia vita. Ci furono altri due spettacoli e da lì iniziarono a considerare un autodidatta, perché io sono autodidatta in tutto, ho studiato giurisprudenza, quindi nessuno mi ha insegnato questo, l'ho imparato facendolo, studiandolo a posteriori e poi avendo un confronto con chi questo lavoro lo fa e meglio di me da sempre, insomma, ecco, per questo dicevo che non sono arrivato poi da nessuna parte. E da lì sono seguite altre cose. Ho lavorato nel mondo del cinema per tanti film. Ho avuto la fortuna di scrivere per Ermanno Olmi, che ha usato anche delle mie musiche nei film più recenti. Ho avuto la fortuna di lavorare nel mondo dei videogiochi. Per le varie piattaforme, non facciamo pubblicità, quelle più famose che tutti hanno in casa, dal punto di vista dello speakeraggio forte dell'esperienza che anni fa avevo avuto sulle voci. Quindi, come dire, vedi, ho le collaborazioni con la Patrizia Laquidara, che come sai è stata qui fino alle 5 di questa mattina per un nuovo disco. Quindi posso dire che ho lavorato con registi pluripremiati in produzioni americane, come compositore, registro dischi che ricevono premi, non per me, ma per il contenuto dei dischi, è evidente. E quindi sì, le soddisfazioni sono tante e per i tempi che corrono mi viene da dire che il vento è in poppa, ecco.
È incredibile questa cosa, perché di solito io parlo con tutti gli altri ospiti, dicono qua c'è la crisi, siamo messi malissimo, sentire una persona che invece lavora, può essere di stimolo.
Io lavoro tanto, non è un problema, attenzione. Posso dire che ho il problema opposto come modo di dire, però lavoro tanto perché secondo me oggi essere produttori 3.0 significa lavorare a livello il più alto che ti è possibile, è evidente. in vari settori. Quindi il successo, credo, se così si può dire, di questa mia avventura, nel senso che dopo 15 anni ancora viva ed è progettuale, quindi faccio sempre cose diverse, sempre cose nuove, sta nel fatto che fondamentalmente in un solo luogo si possono trovare molte competenze che sono supportate da anni di esperienza, ma a livello molto alto. Quindi, senza che voi lo sappiate, ci sono delle pubblicità nazionali che da molti anni hanno le mie musiche, esattamente come ci sono dei film che voi vedete in cui c'è il mio nome nei titoli di coda.
Vabbè, però qualche nome lo possiamo fare, insomma, anche se facciamo pubblicità. Ok, non avremo il gettone, ma ci fa piacere sapere dove hai collaborato, se ti va di dirlo.
Ma a livello, no, diciamo, non mi va di dirlo, ma non perché voglio mantenere un segreto, perché non è che sia un segreto, però non mi piace, come dire, farmi pubblicità in questo modo, ecco. Avete tutti i giorni, passano attraverso le vostre orecchie degli spot, delle pubblicità che io faccio, e se voi cliccate il mio nome su Google vedrete le collaborazioni che mi riguardano, ecco. Non mi piace essere supportato da nomi, da brand, che sembra quasi una pubblicità.
Ok, va bene, ok. Andremo su Google a cercare il tuo nome, allora.
Sì, giusto per trovare le collaborazioni più... Anche perché sono molte. E questo, adesso scherzi a parte, nominare qualcuno significa non nominarne altri, ecco, questo è un altro motivo, e quindi non vorrei mai poi dire mi sono dimenticato di quella cosa, ma ne ho detto un'altra, capisco. Quindi preferisco non fare nomi.
Capisco, è un bel tipo di problema da avere questo, comunque,
tra i vari tipi di problemi può essere, perché ci sono delle volte in cui mi è capitato, facendo delle interviste, tu parli, poi ti accorgi che hai nominato Tizio, ti sei dimenticato di Caio, e Caio poi legge e dice ma perché non ci sono. Capita, non certo. Sto dicendo una cosa.
Certo. Ok, allora io a questo punto, se tu sei d'accordo, inizierei a piano piano ad addentrarmi nel discorso, nella ciccia, insomma. Andiamo a vedere come si è evoluta la produzione musicale. La domanda che sto facendo un po' a tutti è: secondo te, oggi come oggi, una band, un artista, una persona che ha talento e vuole emergere nel panorama musicale, lo può fare? E se sì, come?
Se lo sapessi, se avessi la risposta pronta, sarei sempre in tour con qualche produzione in tutto il mondo. Io parto, Francesco, da un presupposto che chi fa musica lo deve fare per sé, perché si diverte, non ci deve essere nessun altro tipo di finalità se non quella del divertimento puro. Solo così si può trovare la porta che apre i corridoi. Altrimenti, se è finalizzata, non ci arrivi. Cioè, sarebbe come dire: ho deciso che voglio trovare la ragazza, ho deciso che mi voglio innamorare. Ecco, la stessa cosa, non è che lo decidi tu, succede e basta. Certo è che se stai chiuso in camera tua nello studio tutto il giorno non la troverai mai. È chiaro che devi uscire, devi conoscere, devi darti da fare in tutti i modi. Allora, a quel punto, quando non te lo aspetti, ti succede qualcosa, se sei pronto saprai cogliere l'occasione, altrimenti passerai, magari non te ne sei neanche accorto. Quindi quello che io vedo oggi è che sono tutti finalizzati, cioè chi fa musica la fa perché vuole avere una chance, non tutti, molti, vuole avere una chance di arrivare. Non mi considero arrivato nemmeno io, che insomma cose ne ho fatte. Io continuo a fare musica perché mi piace, perché mi diverte. Quindi un piccolo punto critico, se me lo concedi, che faccio alle band è quello di non aver capito che registrarsi non significa escludere l'esperienza di studio, perché se ci pensi, i grandi progetti discografici che tutti noi portiamo come esempi storici di registrazione o di creazione musicale sono sempre nati negli studi anche frutto di collaborazioni tra persone che frequentavano lo studio, cioè lo studio è un luogo in cui la creatività è amplificata perché ti trovi in un contesto diverso da quello al quale sei abituato. Quindi la band che si registra nel garage e che non ha il confronto con il tecnico di studio, altri musicisti che frequentano lo studio, in che modo può crescere? Cioè in che modo le solite quattro teste che hanno sviluppato l'arrangiamento, fanno le date all'esterno, nei locali, possono capire realmente il punto in cui sono arrivati? È un punto molto dolente, secondo me.
È necessario il confronto, dici tu, con personale qualificato.
Sì, non solamente con il fonico, ma cioè non con uno che fa rec play, ed è questo ciò a cui siamo arrivati oggi, perché il fonico oggi, in senso stretto, cioè colui che manovra il mixer, secondo me è una figura che è rimasta solo in ambito live, non di più, o in ambito broadcast, perché ciò che si domanda a uno studio di registrazione è la partecipazione artistica della progettualità musicale. Questo è ciò che succede, che è la figura che ha caratterizzato da sempre i fonici americani, che fondamentalmente sono anche produttori, cioè mettono il becco, mettono parola su quello che è il nucleo musicale che stanno in quel momento trattando. Infatti si è sempre detto che il fonico è il quinto elemento della band, è il sesto elemento della band, è il quarto elemento della band. Questa cosa in Italia non è molto chiara, non è molto chiara a tal punto che, secondo la mia esperienza, oggi i gruppi si comprano il computer, la scheda audio e fanno quella che è la sacrosanta preproduzione, che sono sempre pronto a supportare, quindi ad aiutare ad esempio nella scelta di quale computer, quale scheda, quale programma, come fare a far questo e come fare a far quest'altro. Ecco, hanno sostituito questa cosa con la produzione. Questo è lo sbaglio. Non vai in studio e quindi non hai nessun...
Ma l'errore macroscopico non sta tanto nella scelta delle attrezzature tecniche da utilizzare, ma nel fatto che facendo così viene a cadere il confronto con i professionisti. Questa mi pare di capire sia questa.
Assolutamente.
Se uno lavori su SSL o su Logic va bene, però ci deve essere il confronto. Giusto?
Assolutamente sì. Perché? Perché se tu fai un riff di chitarra e non ti rendi conto che quel riff è ad esempio nella stessa ottava del cantato e quindi risulta in qualche modo fastidioso, un orecchio esterno ti dice: senti, guarda che qui stai lavorando sulla stessa ottava del cantato, ma c'è anche il pianoforte che è lì, o le tastiere fanno l'ottava bassa ma si battono col basso, cioè cose che sono la base del tutto. Però se non ne hai coscienza, purtroppo permane la limitazione, quindi non sai mai, capisci, se quello che stai facendo è davvero a livello o no. E quindi il risultato è, a mio avviso, tutto un pelino piatto. Se si ascoltano le produzioni casalinghe degli inglesi o degli americani, fanno paura, perché c'è un enorme spirito di confronto, soprattutto a livello di band. Parlo di band, non parlo di altre categorie di musicisti, ma sono un altro pianeta. Proprio, ma sono un altro pianeta.
Questo non dipende quindi dalle attrezzature, mi confermi questo? Non è questione
di
attrezzature.
No, non dipende dall'attrezzatura, perché io qui ho un SSL, ma ho anche un Mbox 3, ho una Digi 003, ho un iMac, cioè ho cose che hanno tutti. Non è che io ho cose che il mondo non può avere. Sono l'ultima ruota del carro.
Vabbè, non è che, perdonami, cioè non so, non credo, resta un po' basito. Non è che registri l'SSL sulla 003, giusto?
No,
hai un altro sistema di registrazione.
No, certo, HDX, certo.
Ok, ma è questa discrepanza di attrezzature, comunque, cioè, non è che ci allontana troppo dal poter raggiungere degli obiettivi professionali da un punto di vista sonoro.
No, guarda, assolutamente. Io ho fatto dischi di classica con la Digi 001 o la Digi 002 che sono stati premiati per la qualità sonora. Quindi Cioè, il problema, Francesco, è questo, che le persone, a causa del marketing, si sono abituati a sentire e ad ascoltare con gli occhi. Per cui l'SSL è figo, fa figo, e quindi lo studio è di livello mondiale. Non ce l'hai, non sei uno studio. Mm-hmm. Questo è sbagliato.
Diventa praticamente un pezzo di comunicazione l'SSL, o l'Outward.
Ma guarda, assolutamente sì, perché... se pensi che io l'SSL ce l'ho da un anno, e in un anno sono aumentati i miei contatti su Facebook di circa 1200 unità dall'arrivo dell'SSL, mm-hmm. con amici che sono tra i fonici più bravi in Italia, alcuni sono di livello mondiale, dischi premiati, dischi veri, quelli di una volta, mm-hmm. E ho aperto collaborazioni con persone di cui non mi sarei mai aspettato nemmeno di avere il numero di telefono, invece mi chiamano per chiedere consigli. All'inizio pensavo mi prendessero in giro, se ti devo dire la verità, quindi un po' mi fa ridere questa cosa, sai, cioè è come se io sono diventato bravo perché ho un mixer, è una cosa che un po' fa ridere.
Beh, è confortante, quindi basta un mixer per diventare bravo.
No, perché gli altri pensino, capito? Dopo c'è una responsabilità più grande, perché siccome, e questo lo dico senza falsa modestia, io non è che sia un grande fonico, sai, non è che abbia delle doti particolari, abbia dei segreti non svelabili, io credo di essere, come dire, né migliore né peggiore di tanti altri, cerco però di seguire una cosa, che è il segreto del successo, tra virgolette, cioè di seguire ciò che mi piace. Questo è fondamentale. Io non è che devo dire a qualcuno un pezzo si fa così perché questi sono i canoni, a un minuto deve arrivare il ritornello perché altrimenti non te lo passano in radio, devi avere questo aspetto perché altrimenti non vai in televisione, capisci? È aberrante come discorso. Ci sono persone che fanno questo, o ci sono persone che pensano questo, ed è triste. Cioè, io considero il talento delle persone come un dono unico che nella sua unicità va, come dire, canalizzato, magari va portato a un livello più alto, ma non va trasformato, va accompagnato, va sostenuto, va capito. Io non devo trasformare niente, nessuno, perché la trasformazione fa sì che in radio ascoltiamo canzoni che sono tutte uguali a se stesse. Quindi cosa fanno le band? Ricalcano quello schema perché sperano che così un giorno tocchi a loro.
Mm-hmm. Invece questo non è il metodo corretto, secondo te? Cioè, l'approccio giusto qual è?
L'approccio giusto, secondo me, è cercare la propria personalizzazione, perché quando tu giravi la manopola della radio ti bastava un secondo tra una stazione e l'altra per capire che quello era, che ne so, Giovanotti, Lorenzo, perché è talmente caratteristico che te ne accorgi subito, cioè è il suo modo, ed è talmente vera la cosa che se pensi a una canzone di Giovanotti cantata da qualcuno con una voce più intonata della sua, non è bella come quando la canta lui non perfettamente intonato. Quindi perché funziona questa cosa? Perché hanno saputo lavorare sulla sua originalità. Questo manca, e purtroppo il discorso è molto ampio. Se dobbiamo tirare in ballo, tiriamo in ballo anche ciò che il pubblico chiede, o ciò che i locali vogliono, tra virgolette, vendere per passare da una birra a 10 birre vendute la sera. E allora via di cover band. Ecco, io purtroppo sono un accanito produttore che si scaglia contro le cover band e le tribute band, perché in Italia, non all'estero, in Italia hanno ammazzato un mercato, cioè lo hanno appiattito. Io ho studiato a Modena, sono emiliano, sono di Parma, e una cosa che mi ha sempre impressionato è che mentre qui in Veneto è pieno di, o era pieno, insomma, di locali che portavano avanti serate fatte di karaoke piuttosto che di cover band o di tribute band, negli anni in cui studiava a Modena e si andava ad ascoltare qualcuno, era sempre qualcuno di originale, cioè non esisteva il fatto che c'era qualcuno che cantava Vasco, che si vestiva come Vasco, perché risposta di ragazzi di 20 anni: se voglio sentire Vasco mi compro un disco, ho il CD a casa e mi ascolto il CD, perché devo andare a sentire uno che lo imita? Cioè, concettualmente, io trovo che sia un'aberrazione, cioè una fatica enorme per imparare a suonare uno strumento, per costruirsi un setup, e poi quello che fai è fare una cover, cioè neanche una tua reinterpretazione, cosa che allora è altissima, perché quello che succede nella musica jazz con gli standard, che ogni volta vengono reinventati da chi li suona, per cui Autumn Leaves è sempre diversa, quindi rinasce ogni volta, cosa che accade con l'interpretazione della musica classica, perché è l'interpretazione, è l'interprete che dà nuova vita compositiva al brano, mentre nella musica pop la cover è identica all'originale. E perdonami, ma mi pare un talento sprecato, cioè io sono infastidito nei confronti di chi ha il talento e lo usa per fare musica di altri copiandola.
Guarda, qualche giorno fa io ho registrato un'intervista assieme a Tino Silvestri, lo conosci? Tino
No.
Silvestri è un personaggio, un discografico che ha lavorato per tantissimi anni, oltre 30 anni di esperienza all'interno di Warner Italia, fino ad arrivare ai vertici della gestione, insomma, del panorama artistico e di altre cose tecniche che io forse non sono stato così bravo a capire, ma insomma, uno che era addentro nel settore. E la riflessione su il punto di vista che mi ha portato lui è: ok, è vero, però non dimentichiamoci che, per esempio, nel caso dei network delle radio, loro testano l'indice di gradimento continuamente e l'indice di gradimento negli ultimi anni, il che significa statistiche, un sacco di persone che ascoltano e danno la loro opinione, un sacco di test prodotti in maniera, tra virgolette, scientifica, e questi test dimostrano che l'indice di gradimento è sempre spostato a favore di quelli che sono i successi del passato. Cioè, al pubblico di oggi, almeno quello radiofonico, almeno per quella che è stata la sua visione, ma poi ti passerò l'intervista interessante da vedere. Tra l'altro rimane proprio all'interno del circuito dedicato ai nostri allievi perché è un regalo speciale che abbiamo fatto a loro. La sua visione è che è il pubblico che decide quello che l'industria discografica deve creare. Per cui una radio che negli anni 70 poteva permettersi di promuovere sempre dei nuovi artisti, delle nuove band, delle nuove iniziative, oggi non lo può fare perché gli indici di gradimento dicono che è una mossa sbagliata. Ecco, tu a questa riflessione cosa rispondi? Sempre che io sia stato così bravo da riuscire a riportartela nella sua sintesi, insomma.
Rispondo con una domanda. Il pubblico ascolta ciò che i network trasmettono. Domandati cosa trasmettono i network e abbiamo la risposta. Quindi
Ok. Una risposta caustica, diciamo.
il tema, sì, guarda anche l'esperienza francese, cioè è caustica perché, ahimè, il concetto di libertà, soprattutto radiofonica, soprattutto dei grandi network, è definitivamente non esiste più, cioè non esiste una libertà di trasmissione. Le radio più piccoline devono conformarsi a quello che i grandi network passano loro in lista. E quindi tu hai voglia di lasciare il CD nella radio locale, non te lo passano se non nel momento in cui ti intervistano, ti sentono 1.000 persone del bacino d'utenza ed è finita lì la tua esperienza radiofonica. Questo mi dà ragione il fatto che lui dica che si ascoltano i successi del passato, perché quali sono i successi di oggi? Chi c'è oggi? Cioè, morti grandi, chi sono gli altri? Perché io l'ultimo grande che conosco è Samuele Bersani, che ha vinto due volte il Tenco come De André, ma se parliamo di cantautorato, chi c'è? Cioè, oggi il mercato, non so se non è che io scopo l'acqua calda, ma il mercato è pieno di ciò che arriva dalla televisione. Non mi sembra il luogo, come dire, più libero per esprimere il proprio talento musicale in questo caso. Per cui c'è una cosa che, ahimè, anzi, c'è una cosa che è successa che mi fa molto piacere, cioè l'avvento di internet. Molte cose stanno succedendo perché esiste internet, perché è un luogo che fortunatamente è meno controllabile, è difficile veicolare, quindi non mi fido molto delle statistiche di chi dice che l'indice di gradimento punta su Emma, faccio un nome a caso, perché chi c'è a parte Emma che viene fatto ascoltare in radio in Italia? Prima ti ho parlato della Francia. La Francia ha la legge del 70%. Da quando è uscita la legge del 70%, per cui la musica diffusa attraverso radio, televisioni, deve essere prodotta in Francia o realizzata in Francia o registrata in Francia o avere componenti francesi all'interno, ha fatto sì che da un giorno all'altro la discografia abbia iniziato a cercare i talenti. Cioè, dove sono i talenti francesi? Perché è chiaro che lo strapotere di chi è già famoso o di chi è già distribuito a livello mondiale surclassa il piccolo autore o il compositore o la band o l'artista locale che sta nascendo. Io molte volte porto gli esempi del passato, ma per fare degli esempi che oggi non esisterebbero neanche più. Baglioni all'epoca, si parla degli anni 70, firmò un contratto per 3 album e 5 anni con la RCA. Questo piccolo grande amore era contenuto nell'ultimo disco. Dopo 5 anni di presenza in studio a registrare, a provare, ad arrangiare con Antonio Coggio, che era il suo arrangiatore dell'epoca, ma fu all'ultimo disco. Oggi non stampano più neanche un 45, cioè un EP, perché tanto non serve, perché tanto non si venderebbe. Quindi, sai, il mercato discografico è il mercato che si basava su un prodotto, che è il disco. Oggi non esiste più il disco, per cui mi fa un po' ridere che ancora il network, la major, come dire, si incaponisca in alcune posizioni, perché il mondo è dall'altra parte del fiume rispetto a quello che era solo 10 anni fa, quindi dovrebbe esserci proprio un cambio totale, assolutamente.
Ti punzecchio ancora un attimo, perché è divertente sentirti rispondere così. No, sempre in questa conversazione è emersa una cosa che può essere controversa, quantomeno. La tesi di questa persona è che, tutto sommato, negli ultimi 50 anni è stato discograficamente prodotto quasi tutto lo scibile umano musicale. C'è spazio ancora per delle nuove proposte, però non c'è, secondo lui, per quello che ne ho capito io, una gran possibilità di innovazione come c'era negli anni 70-80.
Sono totalmente d'accordo con lui, assolutamente. Anzi, nutro sempre profonda stima per chi ammette questa cosa, veramente profonda stima, perché sei, come dire, quasi arrivato, cioè è reale, è vero, non si può nascondere. Questo per un motivo, sai, perché fondamentalmente, ed è un discorso che io spesso faccio per capire il mondo in cui viviamo, perché questo è fondamentale, cioè tu non puoi pensare di vendere un prodotto se non capisci le regole del mercato in cui ti trovi a operare. È molto semplice, no? E quindi non si può più pensare di vendere il tuo prodotto band come si faceva 10 o 15 anni fa, perché le regole del mercato sono cambiate. E oggi fondamentalmente chiunque ha un computer è, tra virgolette, un produttore, perché basta installare un programma e tutti fanno musica. Ecco che allora che cosa è successo? È successo che l'accesso alla musica è per tutti, tutti possono avere accesso alla musica. Vai su YouTube e ti puoi ascoltare mesi di musica senza mai tornare sullo stesso pezzo. Quindi, rispetto a mio papà, che tornava a casa il pomeriggio, guai a chi osava toccare la puntina del giradischi accendolo perché potevi rovinare la puntina Shure dell'epoca, facciamo pubblicità alla Shure, cioè era un momento di vita importante all'interno della giornata, quindi silenzio tutti che papà sta ascoltando. Oggi è un continuo dire abbassa che non sento, abbassa che non sento, cioè c'è musica ovunque. Quindi, sulla base di che cosa io dovrei, e lo dico da uno che ci vive e che compra i dischi, compra la musica, perché dovrei ancora comprare se è una cosa che posso avere gratis? Questa è fondamentalmente la cosa che ha fregato la discografia, che non lo hanno capito. Non lo hanno voluto capire perché uscivano da un periodo d'oro in cui in un giorno tu passavi da zero a essere miliardario. Quindi impossibile rinunciare a questa cosa, capisci? Da zero a miliardario. La possibilità era troppo allettante. E poi è chiaro che nel momento in cui cambia il mercato. Se tu non ti adatti velocemente rimani schiacciato e stritolato. Ma
Ma
ciò non si.
l'innovazione musicale è ancora possibile, secondo te? O è già stato scritto quasi tutto? Cioè, sarà difficile.
Sarebbe
Perché
presuntuoso.
lui, Tino Silvestri, dice: sì, ma ok, mandiamo delle novità. E quali sono queste novità? In definitiva, secondo me, sono dei titoli nuovi, ma la musica è sempre la stessa alla fine.
Sì, ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione. Beh, porto un esempio di gruppo che io ho prodotto, che sto producendo, le maschere di Clara, che
Grande
stanno,
band.
sì, esatto, una band che stanno avendo una eco internazionale, ci stanno portando delle soddisfazioni insperate. Ecco, nel loro album registrato di esordio, l'EP registrato in garage che suonava. Credo la peggior cosa che abbia mai sentito nella mia vita, c'era il seme che faceva capire che sarebbe germogliata una pianta sana e robusta. E cosa mi ha colpito? Il fatto che loro mescolassero la loro formazione classica, quindi tutti i diplomati in conservatorio, con il rock, per cui la chitarra elettrica non esiste, ma esiste il violino elettrico, che nell'ultimo disco è addirittura un violino acustico. Poi processato, quindi con i microfoni che mandano un segnale del violino acustico direttamente agli amplificatori. Ma questo si chiama progressive, esisteva già. È che è difficile che oggi ci sia una chiave di lettura ulteriore di una cosa che esiste da 40 anni. Non hanno inventato niente i ragazzi, solo che portano citazioni, quindi rimescolano elementi che già ci sono. Nella loro visione creativa, ed è questo che non mi stancherò mai di dire, band, dovete fare quello che è nel vostro io. Non importa che lo ascolti una persona o lo ascoltino un milione di persone, ma è quello che avete dentro di voi che vi dà la possibilità di uscire. Quindi non dovete cercare l'ispirazione, tra virgolette, all'esterno, copiando, ma prendendo spunto da ciò che fanno gli altri, lo incamerate, lo rielaborate, lo risettate, e a quel punto sarà la vostra originale interpretazione di una cosa che avete dentro, insomma. Così si sviluppa il talento, secondo me.
Benissimo, ultima domanda prima di chiudere la prima parte della nostra intervista. Giusto sinteticamente, diamo compimento alla domanda che ti avevo fatto prima. Come fa una band o un artista ad emergere secondo te? Cioè, c'è una scaletta, ci sono alcune cose che deve fare secondo il tuo modo di vista o qualsiasi cosa va bene oppure qualsiasi artista è differente? Non so, come la vedi?
Ma no, io credo che le band debbano essere molto attente a come utilizzare i mezzi potenti che oggi sono a disposizione, tra virgolette, gratuitamente per tutti. Per cui uno strumento come YouTube è fantastico perché è una televisione fondamentalmente. È chiaro che, come mi capita di vedere, se si mettono delle cose provvisorie, dei mix fatti male, delle canzoni così e così, dei video non particolarmente, come dire, di impatto o curiosi, È chiaro che ti perdi nel mare magnum del mondo di internet. Quindi, secondo me, video intelligenti, reale e trasferimento della propria personalità in musica, quindi molta sincerità comunicativa, questo intendo, secondo me sono elementi che aiutano, per cui saper utilizzare molto bene gli elementi che oggi sono a disposizione gratuitamente per tutti.
Ok, quindi comunicare all'esterno, insomma, non tenere il disco nel cassetto.
Sì, anche perché fondamentalmente musica significa comunicare, cioè è la musica nel gergo proprio più antico e nell'accezione più antica non è altro che un modo che l'uomo ha trovato, altro che non il linguaggio, per comunicare fondamentalmente, quindi direi che è anche superfluo dirlo, ecco, per cui se io suono uno strumento è perché fondamentalmente a un certo punto desidero comunicare qualcosa a qualcuno. Non bisogna tradire il proprio talento, questo secondo me è il segreto del successo, perché prima o poi arriva, ma il talento richiede una grande capacità di sacrificio, che è un'altra cosa che ho riscontrato, non va di pari passo con la voglia dei gruppi o delle band di cambiare la loro vita. Sai quante volte è capitato di dire a qualcuno che vedevi così, come dire, attaccato al sogno: ok, guarda, dopodomani devi andare in Puglia a fare una data. E poi ti senti rispondere: eh no, ma ho il lavoro, no, l'amorosa, no, ma come faccio in Puglia? Ma fin là. Allora di che parliamo?
Chiarissimo. Ok. Allora, salutiamo i nostri amici, coloro che ci seguono dall'esterno, rimaniamo con i soli allievi di Recording Turbo System. Se non sei iscritto puoi iscriverti adesso www.recordingturbosystem.it. Potrai seguire questa intervista e tutte le altre del ciclo Summer Productive e seguire anche moltissime ore di tutorial introduttivi al mondo del recording. Ciao Federico, grazie ancora per essere stati con noi, ci vediamo dall'altra parte.
Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie a voi.